Dio Padre di infinita misericordia, che vuole la salvezza di tutti gli uomini, sia con tutti voi. Vi leggo un passo della lettera ai Romani. Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con tutto il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che Lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in Lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Come sta scritto: quanti sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci oggi, rimetti a noi i nostri debiti come noi, e non ci indurre in tentazione. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte, in molti modi, hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli riuniti per meditare la tua parola. Aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà perché, aderendo in tutto al tuo beneplacito, portiamo frutti abbondanti di opere buone per Cristo nostro Signore. Andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Ecco, allora buonasera e buon cammino. Potete immaginare, questo momento per me è sempre molto lieto. Sono contento, un po' commosso anche, perché cioè alcune volte ho paura che neanche due o tre abbiano voglia magari di ascoltare le cose che noi preti diciamo, e quindi quando si riprende questo cammino così impegnativo, così faticoso, uscire di sera e assumere appunto poi un impegno di questo tipo. E questo percorso è sempre una piccola impresa. Lo è sempre un po' anche per me, perché così mi impegno ogni anno a fare un percorso dentro una ricerca, e quindi passo alcuni momenti in cui mi scoraggio un po', insomma, perché il tempo è quello che è, perché le possibilità sono quelle che sono, perché appunto poi potete immaginare, insomma. E poi vabbè, è una piccola impresa per tutti noi, perché assumere un impegno serale di questo tipo lo sappiamo che costa. E comunque questa presenza paziente, fedele di qualcuno mi pare un momento prezioso per tutta la comunità. E comunque sono contento soprattutto perché è una cosa che mi piace, evidentemente. Quest'anno parliamo esplicitamente, anche se in maniera, vedremo, un po' particolare. Parliamo comunque di Gesù, e quindi è una cosa che appartiene alla mia ricerca, È una ricerca anzitutto per la mia fede, cercare di dar ragione anzitutto a me stesso della mia fede, no? Io mi sono imbucato in una situazione facendo il prete per la quale questa faccenda è estremamente seria, no? È seria estremamente per tutti ovviamente, ma per uno che ci fa su la vita, che ci fa su tutto il suo lavoro, è chiaro che essere aiutato, essere convinto di ciò che sono, di ciò che dico, di ciò che faccio, insomma. E d'altra parte ci conosciamo anche un po', lo sapete che per un verso a me piace tantissimo parlare di Gesù, per un altro verso sapete che sono un po' sinsighino, quindi io continuo comunque a interrogarlo, non perché non mi fidi, e quindi continuo a metterlo in discussione, no? Ma perché sono io così, insomma, ho bisogno continuamente di cercare una sincerità. E quindi vi ringrazio perché questo permette a me di fare una cosa che mi serve, capito? Che mi serve davvero, mi serve. Perché io non ho una grande fede così sicura, così che mi basta. Mi basta averla avuta una volta, insomma. E poi lo faccio volentieri perché è uno sforzo di responsabilità pastorale. Anche qui mi pare ci conosciamo un po'. Magari tante volte io vi sembro sicuro, no? Pam, patapam. Poi in realtà è chiaro che ciascuno di noi poi gli prende un po' di paura, è come uno che guida un pullman, se gli viene in mente che sta portando in giro 50 persone e comincia a dire, insomma, devo stare attento se mi viene un malore, se sbaglio strada. E quindi io sento anche questa responsabilità, lo so benissimo che poi ciascuno di noi ha la sua testa, la sua coscienza. Però è ovvio che in una parrocchia il prete conta e lo stile con cui si lavora dipende molto dal prete, anche solo il fatto che poi la Chiesa dà la parola continuamente al prete, quindi l'incidenza è notevole. Quindi sento questa responsabilità e quindi il dovere anche di cercare di chiarire le scelte che in qualche maniera faccio io e poi in qualche modo indico anche agli altri. No, mi sembra una questione di onestà, insomma. E l'occasione quindi anche di chiarire alcuni aspetti di quello che poi si chiama il progetto pastorale, che certo immediatamente ha questo risvolto di dire beh, cerchiamo di fare seriamente un contratto, un accordo per dove camminiamo, con che stili camminiamo. Sotto è anche una riflessione proprio sulla missione della Chiesa stessa. Sentiremo, cioè come proporre oggi il Vangelo cristiano. Questa è la questione pastorale, no? Cioè come nei nostri gesti di comunità, nelle nostre parole, in qualche maniera indichiamo la buona notizia all'uomo che è alla ricerca di una verità, di una salvezza, no? E in questo senso alcune cose che noi magari diciamo poi con altre parole che muovono questo tipo di riflessione molto, lo vedrete, è un angolino del discorso cristiano, no? Ma alcune cose che muovono questa mia preoccupazione di render conto, di chiarire il progetto pastorale, derivano da quelle che noi chiamiamo, vi dico le due o tre frasi, la svolta antropologica del discorso cristiano, no? In coerenza con la cultura dell'uomo d'oggi, cioè il prendere sul serio il fatto che il messaggio che il Signore rivolge, che Dio rivolge in Gesù all'uomo, include necessariamente l'ascolto dell'uomo, l'interpretazione dell'uomo, e prendere seriamente sul serio il fatto che l'uomo moderno ha alcune caratteristiche, che è molto centrato su di sé, che ha la pretesa di giudicare da sé, no? Che non può accettare un principio di autorità in partenza, prendere sul serio queste questioni e quindi tentare il discorso cristiano che noi abbiamo sempre fatto un po' dall'alto, no? Tentare di farlo girare dentro l'uomo, Questo appunto è una prima preoccupazione. E questo tra l'altro ci riporta anche a riscoprire in qualche maniera l'antropologia cristiana, che è l'umanità di Gesù, la riscoperta della centralità cristologica del discorso cristiano. E quindi lo sforzo di parlare di Dio a partire da Gesù Cristo, e parlare di Gesù Cristo a partire dalla sua esistenza umana. Allora, tutto sto lavoro qui, è un lavoro che si sta facendo, appunto, che noi cerchiamo di fare, tutte le prediche cercano di fare un po' sta strada qui, no? E in questa occasione di catechesi, siccome abbiamo la calma, abbiamo la possibilità di parlare alcune ore insieme, è un'opportunità di riflettere un po' più ordinatamente su questi modi di predicare, di agire, perché poi anche tutto l'atteggiamento pastorale della comunità, dall'impostazione dell'oratorio, dalla collaborazione appunto col territorio, dalla maniera di parlare delle questioni morali, della politica, eccetera, eccetera, è legato evidentemente in qualche maniera a questo modo di impostare le cose. Ora, questo discorso che io provo a fare, come intuite già, è un po' avventuroso, nel senso mi avventuro un po' anche azzardato, non perché appunto teologicamente è già stato percorso e aperto con sensibilità molto diverse da grandi teologi, ma appunto non è nella nostra capacità di fare un lavoro così, e neanche utile, voglio dire. Io cercherò di aprire un po' la strada in questa direzione, un po' a sprazzi, indicando soprattutto una direzione. La direzione che evidentemente suppone tutto il discorso di fondazione, cioè come si fa a rifondare un giro del discorso cristiano in questa maniera. E invece noi ci limiteremo a lavorare tanto su come proporre il discorso cristiano all'uomo d'oggi. Questo lascia dietro tanti lavori che questo presupporrebbe. E questo cammino nasce, anche questo mi pare utile che lo dica, se io pensassi di fare un corso di esercizi spirituali a dei monaci, è chiaro che l'impostazione sarebbe molto diversa, ma persino se pensassi di parlare a dei praticanti i quali hanno una fede tutto sommato abbastanza consolidata e non hanno un sacco di paturnie, di problemi. Io invece mi pongo dal punto di vista soprattutto di chi fa difficoltà a ascoltare il discorso cristiano, cioè questo deve essere capito bene, insomma, no? Perché se noi dobbiamo rafforzare chi è già convinto, si fanno altre robe, si fanno anche altri discorsi, no? Ma questo tentativo di entrare così nasce da una percezione un po' dolorosa, che deriva dal fatto che hai la sensazione che l'affermazione cristiana, l'affermazione proposta, userò questi due termini in maniera mista, no? Cioè quello che il cristianesimo dice, ovviamente lo dice proponendolo, la proposta cristiana, appunto. Sembra non funzionare, appunto. Cioè, quello del cristiano oggi, questo è il paesaggio in cui mi colloco un po' in mezzo alle nebbie, no? Quello dell'uomo d'oggi mi pare un po' la storia di un uomo che ha un segreto che per lui è preziosissimo, capito? Su cui in qualche maniera appoggia tutta la vita, che gli dà quella gioia che nessuno può togliere, per usare, no? E vorrebbe renderne partecipi altri, ma appena lo espone, la cosa non gira in genere, non funziona, non ce la fa. È come uno che fosse in possesso di uno strumento stupefacente che ha ricevuto in eredità e che lui sa, perché anche quel discorso lì che diceva il cristianesimo però è complicato. No, non è vero, lui sa che alla fine la cosa cristiana è semplice, no? Sappiamo, appunto, questa tenerezza indistruttibile per l'uomo, no? che poi appunto, ma qui metteremo sempre tra virgolette che Dio, perché quando diciamo Dio, lo sapete, diciamo una cosa che non sappiamo cos'è. In qualche maniera c'è una divina tenerezza, senza che riusciamo subito a dire chi è che la manda, chi è che la... Però noi sappiamo appunto che il nocciolo è lì. E quindi sappiamo che è veramente semplice alla radice. Però quello strumento, quella macchina che serve a tradurre sta roba qui è vecchia, non so come dire. Questa macchina che serve a decifrare il segreto della felicità, no? Nel giro delle cose tragiche e belle della vita. Che il Vangelo vorrebbe dire questo, no? Ti viene proposta qualcosa che ti rende felice, che ti impianta dentro appunto la fiducia. Cioè questo strumento che è capace di leggere attraverso il papiro delle nostre storie quotidiane, di leggere in filigrana questo mistero della tenerezza, no? E allora questo strumento è chiaro che uno, ma proprio perché è quello lì, non è assolutamente possibile che uno pensi di tenerlo per sé. La tenerezza per l'uomo è contraddittorio immaginare che qualcuno lo voglia tenere nel gruppo o addirittura per sé, no. La tenerezza per l'uomo appunto è tenerezza per l'uomo, e quindi ogni uomo che passa vorresti dirglielo, vorresti comunicare sta roba, vorresti testimoniarla, no. Tanto più che sappiamo che questo aggeggio, il discorso cristiano, il sacramento cristiano, non so cos'è, sta roba qui che custodisce questa faccenda. Altro aspetto sorprendente, meraviglioso, no, di questa macchina, questo macchinario. Tanto più appunto che non la si perde donandola, anzi, la si trova solo donandola, aprendola. E oltretutto sembrerebbe che gli uomini proprio quello aspettano, no? Cioè, sembrerebbe che proprio di questo hanno bisogno, di qualcosa che in qualche maniera li faccia sentire appoggiati su qualcosa di sicuro, hai capito? La fede, quella roba lì, la fiducia di dire ok, sono su qualcosa di buono, di qui mi tira giù nessuno, niente, no? Però appunto sta macchina qui, come si può dire, è fuori moda, è datata, è complicata, è ridipinta con colori di altri tempi, è riparata, rabberciata in mille punti, insomma non è presentabile. Cioè la sensazione è che il tesoro cristiano, quando viene presentato, si presenti in una maniera che fa un po' sorridere, capito? Non fa capire. Per cui quelle poche volte in cui il cristiano si è arrischiato a lasciare intendere che lui avrebbe sta roba da offrire, da comunicare, tante volte appunto lo si guarda educatamente, ma con un sorriso scettico, di commiserazione, di disinteresse, al punto che quasi subito si cambia discorso. Io non credo che sia solo nostra vigliaccheria il fatto che parliamo così poco di questo tesoro cristiano, con gli amici, con le persone, no? Penso che proprio sia un po' imbarazzati, credo, no? E allora, di solito, si fanno altri discorsi. Giustamente si parla di come fa il tempo domani, si parla della salute, dei figli, dello sport, della politica, della vacanza, che comunque certamente noi sappiamo non sono staccate quella lì la rabbia, hai capito? Siamo convinti che tutte quelle robe lì, in qualche maniera, quella roba là non è esclusa dal dare senso a tutte queste robe qui. Però funzionano tutti i discorsi meno quello là. E quindi il cristiano tante volte è lì ai lati dei cammini degli uomini col suo bel aggeggio stretto al petto, ma muto, sconfortato, inquieto, anche se poi rifletti un po' su sta roba qui. La sensazione un po' brutta è come di essere tante volte di fronte a un muro, lo diceva uno che conosciamo, cantate, parlate, tanto nessuno vi ascolta. No. Del resto io credo che sia la sensazione che ci fa il leggere i giornali quando parlano della Chiesa, no? Cioè di quella cosa lì, nessuno ascolta, ma nessuno neanche si interessa, nessuno sospetta che ci sia dietro la questione della Chiesa e delle stupidate che interessano al volgare cicaleccio, no?